Ed abbiamo in diretta il vaso di Pandora, insomma, dalla geopolitica globale passiamo a quella più specifica, parliamo di Turchia, parliamo di quello che sta accadendo dopo l'arresto del sindaco di Istanbul. Abbiamo con noi Francesco Brusa di Osservatorio Balcani e Caucaso, ma anche di Micromega, che saluto. Buongiorno Francesco.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Ecco, insomma, cosa è successo? Si mescolano le carte, l'arresto del sindaco di Istanbul sta facendo arrivare un po' i nodi al pettine in Turchia.
Sì, sicuramente sta facendo arrivare al pettine nodi che, a mio modo di vedere, si sono dati da ormai almeno 3-4 anni, cioè il fatto che da una parte Erdogan e le forze di governo, quindi l'AKP, sono in una parabola discendente che non è improvvisa, perché comunque va sempre ricordato che appunto Erdogan e il suo partito mantengono una base di consenso abbastanza attivo, abbastanza forte nel paese, ma possiamo dire soprattutto con le ultime elezioni locali, dove di fatto c'è stato proprio un sorpasso del partito di opposizione, chiamiamolo di centrosinistra, ma forse diciamo meglio kemalista laico del CHP, a cui appartiene appunto Imamoglu, abbiamo visto che sta perdendo effettivamente la sua presa, insomma, sulla popolazione. Quindi questo è uno dei primi nodi che vengono al pettine. Erdogan si trova a fronteggiare quello che è un calo di consenso e quella che sembra essere una parabola discendente della propria forza politica, secondo me inarrestabile, seppur lenta e seppur complicata.
L'altro nodo è... Scusa, ma sembra però di vedere, insomma, la riproposizione di quanto era accaduto anche con Erdogan. Anche lui è stato messo in carcere, insomma, e proprio da lì ha costruito poi la sua ascesa incredibile nella politica turca.
Sì, sì, sicuramente ci sono delle analogie, anche a partire dal fatto che oltre all'esperienza del carcere, Erdogan ha iniziato come sindaco di Istanbul, proprio come Imamoglu. Quindi, come dire, sì, ci sembra di rivedere alcuni processi che interessano la vita politica turca. D'altra parte siamo anche di fronte a una Turchia molto diversa rispetto a quella che a quella in cui Erdogan ha iniziato a muovere i primi passi in politica e poi è riuscito a diventare, diciamo, la figura più popolare, la figura che ha retto e ancora sta reggendo il paese in questi ultimi quasi 25 anni. Quindi ci sono delle dinamiche che sicuramente rimandano al passato, ma ripeto, è una Turchia diversa, uno. Due, è una Turchia che si inserisce in un contesto regionale e politico globale molto molto diverso.
Lui scena politica turca porta l'islamismo moderato, insomma, ecco, cosa che era impensabile fino a prima di lui, no? Dove il paese e l'esercito erano difensori assoluti dello stato laico, insomma, voluto da Ataturk.
Assolutamente sì, infatti hai detto bene, ci sono questi due elementi, sia da una parte l'irruzione sulla scena politica dell'islamismo moderato e dall'altra anche e soprattutto con diciamo il seguito del tentativo di colpo di Stato del 2016, anche quel ruolo dell'esercito che ha sempre giocato appunto una funzione di custode della laicità dello Stato, possiamo dire che è scomparso definitivamente in Turchia. Quindi
sì, lui ha avuto tempo di rimodellare il paese a sua immagine e somiglianza.
Ha avuto tempo di rimodellare il paese a sua immagine e somiglianza. Io credo che tuttavia, come dire, l'ha rimodellato in una profondità che non è paragonabile ad altri contesti, cioè è sicuramente riuscito a riaffermare la legittimità politica di una parte sociale che era stata esclusa per vicissitudini storiche, per il modo in cui è andata formandosi la Repubblica Turca e per come è andata sviluppandosi la vita politica del paese, ma è stata anche appunto Erdogan è stato anche l'espressione di una sorta di modernità islamista, se vogliamo, che comunque ha accettato alcune regole, pur forzandole molto e pur continuando a forzandole alcune regole, della democrazia. Quindi, come dire, una spaccatura di fatto in termini di concezioni della vita e orientamenti politici si è comunque sempre mantenuta in Turchia per tutti gli anni in cui ha governato Erdogan, e anche oggi quello che sicuramente il terreno su cui si gioca la partita è soprattutto gli strumenti per esprimere questa diversità politica. Erdogan più che altro, più che plasmare la società, che lo ha fatto, io direi che è andato a plasmare proprio le istituzioni, no? E quindi ad accentrare su di sé degli strumenti per impedire che delle diversità politiche potessero affermarsi in modo democratico e istituzionalmente legittimo.
Beh, cosa che sognano di fare tutti gli autocrati, insomma, non mi pare che sia un tratto comune che possiamo vedere, insomma, anche dalle nostre parti, se vogliamo, no? Chi non sognerebbe di poter governare, insomma, magari con degli oppositori che si fanno sentire, ma tutto sommato con la stampa che ti incensa, con le televisioni in mano, insomma, con un sistema di potere che, insomma, lavora perché tu possa continuare a rimanere lì dove stai.
Assolutamente sì, infatti quello che stavo un po' dicendo prima è anche che credo questi ultimi sviluppi in Turchia, insomma, non sono il solo a dirlo, vanno anche letti all'interno di un contesto globale dove si sta discutendo molto del secondo mandato di Donald Trump in America, perché appunto è l'espressione adesso proprio nel centro del potere globale di questo modello che alcuni chiamano magari autoritarismo competitivo, comunque appunto di un modello in cui i poteri sono molto accentrati, ma che comunque non si risolve in una dittatura classica con il bando totale di tutti i partiti d'opposizione, no? Si mantengono alcune dinamiche democratiche, questo fa sì anche che nella società si mantenga uno spirito di opposizione, ma poi ci sono delle strutture, dei limiti affinché ci sia banalmente l'alternanza di potere. Chiaramente questo l'abbiamo visto in tanti altri contesti, di Orbán e in altri paesi. È chiaramente un modello che fa gola a tanti esponenti politici. In Turchia sicuramente ha una delle sue massime espressioni, però credo, a differenza di altri contesti, come appunto citato l'Ungheria, ma potremmo parlare anche della Russia di Putin o della Bielorussia di Lukashenko, in Turchia però credo ci sia una vivacità sociale, che d'altronde la vediamo nelle proteste, che rende la dinamica un poco differente. Quindi come dire, Erdogan sta attuando un giro di vite, ma deve fare i conti con una popolazione che comunque trova i modi per esprimersi, che comunque trova i modi per manifestare il dissenso in maniera forte e sicuramente politicamente incisiva entro certi limiti.
Ecco, ma diciamo che quello che sta accadendo in Turchia è una parte del discorso, l'altra parte del discorso è quello che la Turchia oggi rappresenta nel contesto geopolitico internazionale. Diciamo che la Turchia si sta dimostrando, ad esempio, nel conflitto ucraino un fattore importante, si sta dimostrando, insomma, in tutta la crisi mediorientale un altro fattore importante. Insomma, dove va la Turchia? Cercherà di ingraziarsi l'asse Stati Uniti, Russia e Cina, o potrà diventare parte del blocco europeo? Cioè, questa grande incompiuta dell'integrazione della Turchia in Europa potrebbe servire per far diventare e trasformare il continente in un, diciamo così, importante attore geopolitico, oppure la Turchia è destinata a rimanere perennemente fuori dall'Europa?
Sono sì, tantissime ipotesi, tantissimi possibili scenari, e effettivamente anche è stato curioso osservare come soprattutto nelle ultime settimane, in concomitanza con il lancio del cosiddetto piano di riarmo, di prontezza europeo, la Turchia, gli esponenti turchi, anche Erdogan, hanno reiterato e quasi, no, ritirato fuori dalla naftalina i progetti di integrazione europea, questo a livello retorico. Dove va la Turchia? Sicuramente, come un po' accennavi anche nella tua domanda dipende da dove andranno tutti questi altri attori. Adesso è difficile dire quanto, per esempio, quanto profonda sarà la frattura che si sta creando fra Stati Uniti ed Europa, quindi effettivamente quanto l'Europa cercherà un'autonomia forte e molto compiuta dal suo storico alleato oltreoceano.
Beh, mi pare che il suo storico alleato l'abbia un po' forse buttata a mare, insomma, gli abbia fatto capire,
certo,
insomma,
certo,
che non...
Sì, sì.
Vance ha definito l'Europa dei parassiti e quant'altro, quindi insomma mi pare che, insomma, dopodiché si può sempre cercare di ricucire l'amore, no? Ma insomma diventa difficile, forse.
Sì, sì, sto dicendo che bisogna ancora un po' vedere quali strade precise intraprenderà l'Europa e con quale determinatezza. Anche appunto si discute molto di una maggiore relazione con la Cina, visto che c'è stato questo, visto che gli Stati Uniti hanno scaricato l'Europa, però ancora forse no, non siamo pronti per vedere fino a che punto questo ribilanciamento geopolitico statuerà. In questo senso la Turchia, come dire, io credo che un po' come ha fatto in tutti questi anni e effettivamente cerchi di giocarsi questo suo ruolo di ponte, diciamo, che ha sempre avuto una posizione appunto di medietà dentro tanti quadranti di conflitto, quelli che hai citato tu, fra la Russia e l'Ucraina e l'Europa in coda. Anche adesso la partita importantissima è quella della Siria, tra l'altro molto
pericolosa. Ma con la Turchia in Europa non ci consentirebbe di dare all'Europa una proiezione anche medio orientale e mediterranea? Nel senso che mi pare che l'Europa stia ragionando molto in termini, diciamo, di nord-est, no? Stia ragionando invece molto poco in termini di sud, di Medio Oriente e quant'altro, no? Una dimensione che in qualche modo è molto nelle corde magari di Italia, Spagna, Grecia e quant'altro.
Sì, è vero, però che, come dire,
siamo un po' nella fanta politica,
discorso,
insomma.
Siamo un po' più che nella fanta politica, nel senso siamo anche cioè quel tipo di discorso, quel tipo di visione politica negli ultimi anni non è stata, almeno per quello che ho potuto osservare, non è stata minimamente coltivata in Europa, quindi sicuramente a livello di fanta politica potrebbe essere uno sviluppo estremamente interessante. Allo stesso tempo manca forse dentro le forze europee, al di là anche dei paesi del Mediterraneo che potrebbero essere più interessati a uno sviluppo di questo tipo, manca effettivamente una visione. Oltretutto, come dire, lì c'è anche la contraddizione un po' storica dei rapporti fra Europa e Turchia, per cui da una parte no, appunto con la crisi siriana si è fatto il patto del diavolo con Erdogan affinché esternalizzasse di fatto le frontiere europee, dall'altra comunque l'Europa ha mantenuto sempre un po' una come dire un occhio di riguardo allo stato delle istituzioni, della democrazia e dello stato di diritto in Turchia, per cui sarebbe effettivamente un bel salto portare la Turchia in Europa nel momento in cui Erdogan incarcera il proprio maggiore oppositore, e non solo lui, insomma, nel momento in cui quel tipo di la questione democratica è tutt'altro dall'essere risolta, per cui sì,
cioè, c'è un problema di governo che ha problemi ad accettare, no? Proteste, attivismo e così via, insomma, fino a un certo punto, come dicevi appunto tu prima.
Sì, c'è un problema di governo che fondamentalmente rende chiaro di non voler lasciare le redini in modo democratico, poi mai dire mai, però c'è un problema di governo che ha fatto di tutto sostanzialmente negli ultimi anni per come dire subordinare alla propria volontà qualsiasi tipo di meccanismo democratico legale. Oltretutto, forse l'abbiamo citata ma solo di passaggio, però va anche detto che appunto un altro dei nodi che stanno venendo al pettine in maniera molto confusa è quello della questione curda, no?
Esatto.
È abbastanza evidente da parte mia, ma da parte di molti analisti, che questa mossa di incarcerare Imamoglu arriva dentro questo nuovo processo di pace.
Cioè, nel momento in cui Erdogan discute con i curdi, incarcera Imamoglu, no? Cioè, è significativo. Sì. No? Chiudo un fronte e ne apro un altro.
Sì. Sì, le cose vanno chiaramente insieme, perché fin dal primo momento in cui è ritornato questo discorso del processo di pace si è detto che la strategia di Erdogan era quella appunto di provare anche attraverso i negoziati col PKK e con le forze filo-curde in generale a spaccare di fatto, a dividere l'opposizione, perché comunque le forze filo-curde, diciamo il partito Dem, il partito filo-curdo legale in Turchia e il CHP, il partito di Imamoglu, stanno collaborando, hanno corso insieme alle presidenziali ma anche soprattutto alle municipali, hanno fatto in diversi municipi un patto per come dire, assommare i voti, e quindi strategicamente è stato questo il disegno di Erdogan: provare a portare dalla propria parte le forze filo-curde, anche in vista del fatto che comunque per potersi ricandidare nel 2028 Erdogan dovrebbe o modificare la Costituzione, cosa per cui gli serve, no, una maggioranza parlamentare molto ampia, oppure chiamare elezioni anticipate. Quindi un pochino la mossa è stata questa, essendo che il processo di pace sembra andare in una direzione positiva, diciamo, perché c'è stata l'appello dal carcere di Abdullah Öcalan, il leader del PKK, affinché la guerriglia curda si disarmasse, poi ci sono stati gli sviluppi comunque confusi ma positivi in Siria. Erdogan ha deciso di passare all'incasso e quindi con secondo me troppa spavalderia e con una tempistica non felice ha detto: bene, adesso che ho i curdi dalla mia parte procedo a eliminare direttamente l'opposizione laica incarcerando Imamoglu, che è sostanzialmente la figura più popolare nel paese. Quindi io credo che il calcolo di Erdogan sia stato questo. Al momento non gli sta andando molto bene, perché è stato sicuramente troppo, ha giocato troppo d'azzardo e come dire, ha scoperto le carte e si è visto che una buona parte di società non è con lui e è chiaramente stufa di questo tipo di condurre la politica.
Senti, durante le manifestazioni abbiamo sentito anche solidi slogan, insomma, nazionalisti turchi, il che potrebbe, insomma, non dico far riflettere i curdi, no? Da che parte stare, però insomma certamente diciamo non porta acqua al mulino della causa curda, ecco.
Assolutamente sì, infatti questo è un po' uno dei grandi temi quando si analizzano un po' le proteste. È vero che il partito Dem, quindi il partito delle forze filo-curde, le dirigenze hanno condannato l'arresto di Imamoglu e quindi c'è una sorta di partecipazione delle forze filo-curde alle proteste, ma il movimento curdo nel suo insieme in realtà non sta partecipando ancora in maniera massiccia, un po' perché comunque il dialogo con le forze kemaliste del CHP è attivo ma non è come dire privo di frizioni, perché comunque rimane un partito anche dai forti accenti nazionalisti. Altro elemento è il fatto che è il fatto anche che il leader ultranazionalista del Partito della Vittoria, Umut Ozdag, è anche egli in carcere da fine gennaio, e quindi, come dire, l'arresto di Imamoglu ha fatto scendere in piazza una folla molto composita in cui si riuniscono tanti degli oppositori di Erdogan, che vanno dalle forze filo-curde al CHP, ovviamente, che rimane il cuore della protesta, assieme, io direi, agli studenti, anche una nuova generazione che non si riconosce nei paradigmi politici di Erdogan, ma anche delle forze ultranazionaliste come quelle legate all'opposizione nazionalista a Erdogan, che chiaramente non vedono di buon occhio la componente curda. Quindi non c'è in questo momento un'alleanza forte nelle strade, nelle proteste fra curdi e secolaristi del CHP. C'è sicuramente però una componente curda e ci sono gli spazi affinché questo avvenga, ma ancora è tutto da vedere.
Ecco, mi pare però che comunque la Turchia stia giocando, no? In maniera abbastanza intelligente un ruolo di media potenza, insomma, nella sua area, e mi pare anche che, insomma, a Erdogan, nonostante tutte le critiche che gli si possono muovere, ha dimostrato, insomma, degli ultimi decenni di saper cambiare molto bene, no? a seconda dei tempi e delle occasioni che gli si sono presentate davanti.
Sono assolutamente d'accordo, penso che quale che sia il giudizio politico sul suo modo di governare, anche sulle direzioni politiche che esprime, Erdogan è un leader che ha grande capacità strategica, grande capacità di leggere qual è la situazione politica interna ma soprattutto esterna. Io credo anche che, come ho tentato un po' di dire prima, comunque la posizione, chiamiamola geostrategica, della Turchia lo aiuti molto, perché effettivamente è un contesto in cui qualsiasi intervento nella regione del Levantino, medio orientale, chi dir si voglia, deve passare, no? dalla decisione della Turchia, così come appunto anche rispetto al Mar Nero e quindi all'altro grande conflitto dell'area fra Russia e Ucraina, è in una posizione un po' di forza, e Erdogan questo lo sfrutta, posizionandosi come un leader con cui tutti devono fare i conti, e quindi anche, come dire, anche magari nel caso soprattutto della guerra in corso, insomma, fra Israele e Hamas a Gaza, anche in quel caso mescolando abilmente una retorica fortemente filo-palestinese, questo storicamente, ma anche comunque invece ponendosi come interlocutore economico e strategico di Tel Aviv. Su questo sì, sicuramente Erdogan ha questa capacità. Credo però, e chiudo per tornare a quello che dicevamo inizialmente, che anche le opzioni che ha vanno un po' assottigliandosi, nel senso che...
Senti, no, per concludere, insomma, abbiamo l'accordo di Ankara del 63, insomma, quando la Turchia chiese di cominciare il processo di entrata nell'Unione Europea. Abbiamo perso un'occasione non facendola entrare?
Guarda, io personalmente ti direi di sì. Credo che lì un'occasione è stata persa, nel senso che, però questa forse, come dire, è anche un po' una prospettiva mia personale, nel senso che in generale credo che i meccanismi di adesione dei paesi all'Unione Europea siano soprattutto in un contesto globale in cui come dire, stanno nascendo crisi un po' ovunque, e crisi anche molto molto complicate. Ritengo che i meccanismi di adesione siano eccessivamente lenti, eccessivamente complicati, e soprattutto sono un po' in un principio, passami il termine troppo altisonante, ma perché non me ne vengono altri, quasi un po' paracoloniali, nel senso che si basano su questo principio che c'è un centro, quello dell'Unione Europea, che ha già degli standard molto alti rispetto allo Stato di diritto, eccetera, eccetera, cosa anche abbastanza vera, e i paesi che vogliono entrare si devono adeguare prima di farlo, no? Prima di poter avere magari dei benefici. Credo che invece
poi potremo discutere di quanto le rispettano una volta entrati, insomma, no?
Esatto, no, certo, ma penso proprio che come tipo di rapporto potrebbe darsi in maniera sicuramente più rischiosa, ma magari anche più paritaria, e quindi in maniera più veloce. Poi questo, come dire, è un po' una mia opinione. Credo che tutte e due i poli, sia l'Europa sia magari i paesi di recente ingresso, anche se magari molto diversi sotto vari aspetti, come potevano essere la Turchia, avrebbe portato a dei benefici mutui. Questo chiaramente in maniera molto ipotetica.
Però, insomma,
poi, però sì, ecco.
Francesco, continuerei a parlare naturalmente con te ancora per ore, ma insomma il tempo è tiranno, dobbiamo passare al terzo spicchio di trasmissione. Ringrazio Francesco Brusa per essere stato con noi, Osservatorio Balcani e Caucaso. Abbiamo parlato di Turchia, noi tra un po' parleremo di clima, mare, inquinamento. Lo faremo con Fantina Madricardo.